File 2. Pagina 25. Capitolo 2. L'armistizio e la difesa di Roma. La destituzione e l'arresto di Mussolini e la sua sostituzione con il maresciallo d'Italia Pietro Badoglio avevano indotto i romani a credere nella caduta del fascismo. Già alle 23 del 25 luglio un'aria festosa aveva cominciato ad aleggiare in città. L'evento fu salutato in tutta Italia con grandiose manifestazioni patriottiche. Anche le persone più posate e dignitose si abbandonavano a danze di gioia e improvvisavano cortei. Melton S. Davis. Come testimonia Carla Capponi, mi resi conto che tutti gridavano ed esultavano, annunciando la caduta del fascismo. Iniziai a correre e mi accorsi che già molte persone erano scese in strada e si affrettavano verso Piazza Venezia. In questo clima esaltante, frenetica fu l'azione collettiva volta ad eliminare i segni visibili e simbolici del regime dagli edifici pubblici, le scuole, i palazzi. La gente cancellava anche in modo affrettato, dato che ne rimangono ancora oggi le tracce in ogni angolo della città, il fascio, simbolo della sopraffazione, e la datazione fascista, a colpi di scalpello e di vernice. La posizione del governo Badoglio era alquanto incerta e contraddittoria, come d'altra parte quella del Comitato delle Opposizioni, che si era organizzato a Roma sotto il coordinamento dell'ex presidente del Consiglio, Ivano Ebonomi. Il comitato traeva origine dalle riunioni periodiche, di solito domenicali, effettuate sin dalla fine del 1942, quando le sorti della guerra si profilavano sfavorevoli all'Italia. Nella casa coraggiosamente ospitale, come scrisse Alcide De Gasperi, dell'avvocato Giuseppe Spataro, in via Cola di Rienzo 217, oltre che in piazza del Popolo presso lo studio di Alberto Bergamini, nell'abitazione dello stesso Bonomi in piazza delle Libertà 4 e nella casa del banchiere Stefano Siglienti in via Carlo Poma. L'8 settembre alle 19.42, 3 ore dopo l'arrivo del telegramma del generale Eisenhower relativo all'accettazione formale della richiesta italiana, Badoglio annunciò dagli studi Eyar di via Asiago di aver richiesto agli alleati l'armistizio, designato da Washington come unconditional surrender. Esso non era un armistizio quale normalmente l'armistizio è, un accordo tra le parti belligeranti per aprire le trattative di pace. Da noi c'era un terzo, il tedesco, a frapporsi. Cataldi. Il governo italiano, riconosciuta l'impossibilità di continuare l'impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Nel contempo, alle 17.30 del 9 settembre in casa Bonomi, il comitato dei 6 partiti aveva deciso di assumere il nome di Comitato di Liberazione Nazionale. La deliberazione, resa nota al popolo italiano per radio, diceva testualmente: «Nel momento in cui il nazismo tende a restaurare in Roma e in Italia il suo alleato fascista, i partiti antifascisti si costituiscono in Comitato di Liberazione Nazionale per chiamare gli italiani alla lotta e alla resistenza e per riconquistare all'Italia il posto che le compete nel consesso delle libere nazioni». Da quel momento iniziò l'attività clandestina del CLN e dei vertici dei partiti antifascisti. Dopo l'armistizio, il CLN si riunì in via Adda, in un appartamento presidiato dal PC e successivamente in conventi, o presso l'abitazione di Monsignor Barbieri, in via Cernaia. Quando Vittorio Emanuele e i suoi familiari riuscirono a imbarcarsi sulla nave che dal porto di Ortona li porterà a Brindisi, sono già morte alcune centinaia di persone, militari e civili, alla Cecchignola, alla Magliana, a Monte Rosi, a Monte Rotondo e nelle altre località, Albano Laziale per esempio, dove subito dopo l'annuncio dell'armistizio si è cominciato a combattere. Forcella. A proposito di Monterosi, particolarmente significativa l'iniziativa del sottotenente di complemento Ettore Rosso, che, consapevole di aver ricevuto l'ordine di sbarrare la strada per impedire che quei carri tedeschi passassero e travolgessero le scarne difese poste sulla strada per Roma, egli aveva nozione di comandare uno sparuto gruppo di soldati che nulla poteva contro i carri armati, doveva obbedire agli ordini e salvare la vita a quegli uomini. 4 genieri e 2 cavalleggeri perirono con lui in questa disperata azione di difesa. Alla notizia della fine delle ostilità da parte dell'Italia verso gli alleati, le unità tedesche, essenzialmente paracadutisti e mezzi corazzati, si erano dirette su Roma. Da parte italiana, invece, si arrivò all'assurdo che ad armistizio firmato 3 giorni prima, nella notte dell'8-9 settembre, il Comando Supremo, Badoglio e Ambrosio, emanò un promemoria che conteneva la raccomandazione di non prendere iniziative di atti ostili contro i tedeschi. Promemoria del Comando Supremo, numero 24202. Caotica, contraddittoria e confusa fu la condotta in questo delicato scacchiere dei comandi militari supremi, che anzi avevano dato ordine ai reparti di ripiegare su Tivoli. Sta di fatto ad ogni modo che in quell'ora di prima mattina del 9 settembre la difesa di Roma già stavano effettuandola i granatieri di Sardegna, Cataldi di Nardo, lancieri di Montebello e i carabinieri. Lo schieramento italiano era costituito in totale da 13 capisaldi, predisposti e preparati in funzione di arresto delle forze anglo-americane sbarcate sul litorale. Invece, quando d'improvviso il nemico era diventato l'esercito germanico, i cui reparti avevano evidentemente tutt'altra natura e provenienza, lo schieramento, più che in veri e propri capisaldi, si rivelava sostanzialmente consistente in meri sbarramenti stradali, Cataldi di Nardo. Mancò inoltre in quei frangenti una direzione efficace che si assumesse la responsabilità di affrontare la situazione creatasi, coordinando l'impiego delle forze in campo e dando gli ordini opportuni. Ritorniamo ai fatti d'arme, ai primi scontri tra militari italiani e tedeschi alle porte di Roma. Il primo accertato atto ostile avvenne alle 22 dell'8 settembre, allorquando un nucleo di circa 40 militari tedeschi con fucili mitragliatori e moschetti puntati verso carabinieri, MC e PS, reduci servizio perlustrativi sulla via Ardeatina, intimavano militari italiani consegna armi e munizioni da carabinieri nella resistenza. Poco prima, verso le 20:30, la seconda divisione paracadutisti tedesca si era impadronita del deposito di mezzo camino Vitigna, che custodiva 16.000 tonnellate di carburante, e iniziò l'attacco. Alle 22:10 si sparò il primo colpo dal caposaldo numero 5, presidiato dal primo reggimento granatieri di Sardegna, che, all'altezza tra la chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo e il Colosseo Quadrato, sbarrava l'Ostiense. Era questo il punto chiave per entrare a Roma. Alle 23:30, dopo aver avuto notizia dell'inizio dell'azione convergente dei tedeschi verso la capitale, il battaglione allievi carabinieri, composto da 3 compagnie, era pronto in pieno assetto di guerra e si affiancò ai granatieri e ai lancieri. Alle 5:40 esso si lanciò all'attacco. La 4ª compagnia del capitano Orlando De Tommaso era nella posizione avanzata. Egli si sposta di continuo da un plotone all'altro per incitare i suoi uomini alla lotta, tanto che il colonnello Giordani, comandante di battaglione, invia sulla linea un ufficiale per ordinargli di non esporsi troppo. Cataldi di Nardo. Seguì alle 2:55 del 9 settembre l'azione di sfondamento del posto di blocco italiano all'altezza della Laurentina. Si rimanda alla difesa di Roma e i granatieri di Sardegna nel settembre 1943, opera redatta dal Centro Studi dell'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna e alla giornata del 9 settembre 1943 di Antonio Cipolloni, per una lettura più approfondita di quelle cruciali ore. All'euro 42, verso le 8:30, siamo ancora al 9 settembre, i carabinieri avanzarono ancora, e De Tommaso si curò personalmente della posizione delle armi di reparto prima dell'attacco decisivo. Ma mentre in piedi incita i suoi carabinieri all'ultimo sforzo per l'attacco al caposaldo, una raffica di mitragliatrice lo investe in pieno, colpendolo al viso e al petto. Ebbe, prima di morire, la forza di rivolgersi alla sua compagnia con un grido: «Avanti! Viva l'Italia!» Dai carabinieri nella resistenza. I suoi uomini, pur nel pericolo, accorsero sul posto nel vano tentativo di soccorrerlo. Luogo di tanto eroismo fu la zona compresa tra la via del mare e la collina dell'Eur. Opportunatamente, la scuola allievi carabinieri in via Carlo Alberto dalla Chiesa è intitolata al suo nome e l'epigrafe nell'androne enfatizza il senso vero dell'eroismo di De Tommaso. Il grido e il suo olocausto accesero vieppiù gli animi dei combattenti, suscitando altri eroismi che portarono al successo dell'azione. Dopo l'annientamento del caposaldo numero 5, il numero 6 venne coinvolto dall'urto del fuoco tedesco. Alle 17 circa, dopo una pur precaria tregua dei combattenti, un violento assalto investì tale presidio. Nell'azione cadde tra gli altri il capitano Vincenzo Pandolfo, che era al comando del posto. Egli cadde mortalmente ferito al petto. Conscio della fine imminente, rifiutava ogni soccorso e incitava i suoi granatieri a continuare la lotta, gridando loro: «Decima avanti! G. Rossi». Il caposaldo cedette, dopo che molti granatieri si furono immolati a seguito di violenti corpo a corpo alla baionetta contro un numero soverchiante di nemici. I superstiti, feriti anche in modo grave, riuscirono ad arrivare chi alla Cecchignola e chi alla Montagnola, dove furono accolti dal parroco Don Pierluigi Occelli e da alcune suore, mentre si preparavano altri scontri intorno alla Palazzina Rossa, alle Tre Fontane e all'ex Forte Ostiense. La Montagnola, comprendente allora anche il gruppo di abitazioni tra la Colombo, la Laurentina e Viale Marconi, è oggi un semplice punto di transito di veicoli, ma è qui che dobbiamo soffermarci per ricordare che nel sottostante ponte della Magliana, qualche ora prima della storica battaglia di Porta San Paolo, un'autocolonna tedesca si era avvicinata all'avamposto italiano con le mani in alto, chiedendo di passare, mentre i suoi Kameraden, serpeggiando lungo i fossati, balzavano sui nostri, massacrando 38 granatieri. La battaglia proseguì sino al mattino. Oltre ai militari di tutte le armi uccise nei combattimenti, 46, di cui 6 granatieri non identificati, morirono alla Montagnola anche 12 civili. Tra le vittime, Domenica Cecchinelli, madre di 5 figli e una religiosa, suor Teresina di Sant'Anna, al secolo Cesarina d'Angelo, originaria di Amatrice, che si avventa brandendo il crocefisso addosso ad un tedesco che sta strappando la catenina dal petto di un caduto. Morirà per le percosse ricevute 7 mesi dopo, a 29 anni, De Simone, l'8 maggio in una clinica di Via Trionfale. Ricordiamo, oltre al menzionato capitano Pandolfo, un'altra medaglia d'oro al valore conferita ai granatieri durante la difesa di Roma, Luigi Perna. Egli si era distinto già nella prima mattina del 9 settembre, all'altezza del ponte della Magliana, ottenuto il comando di un plotone esploratori e inviato in ricognizione di posizioni tedesche, veniva catturato. Riuscì a liberarsi e verso le 10 raggiunse il battaglione alla Casa Rossa, fornendo al comando notizie preziose per una pronta reazione della difesa, dalla motivazione della medaglia d'oro al valor militare. Come ricorda Don Occelli, le 6 del 10 settembre erano suonate da poco alla torre del Forte Ostiense. Il sottotenente Perna uscì dal forte per recarsi al comando attestato alla Casa Rossa, già sede del fascio laurentino, e per prendere 2 sfilatini al forno Roscioni, dopo aver disposto in campo, come gli altri comandanti di reparto, i propri uomini, a difesa dei capisaldi contro i tedeschi attestati nelle immediate vicinanze. Egli raggiunse il forte al di là della strada. Fu allora che un diluvio di fuoco, proveniente dai mortai pesanti nemici piazzati presso la chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo, all'Eur 42, investì il presidio dei granatieri al forte, le roccaforti del comando di battaglione alla Casa Rossa e di Casa Roscioni. Improvvisamente, a causa di un colpo di mortaio, si sbreccia il pilastro e la testa del sottotenente si aureola di morte e di sangue. Un militare tedesco gli diede l'onore delle armi, spezzando il 91 e collocando l'incroce sul caduto. Così morì il giovane studente, laureando in legge. I 2 sfilatini sporgevano dalla tasca, la colazione non assolta, nonostante i propositi fatti poco prima nella bottega del fornaio Roscioni, per me e il mio soldato, Uccelli. Gigi fu momentaneamente sepolto nel retrostante orto dei Roscioni. Egli, oltre a dare il suo nome alla via ove sorge la cripta, è ricordato all'interno del Collegio Santa Maria che lo ebbe suo alunno. Quel tragico 10 settembre, Quirino Roscioni trasformò il palazzotto di sua proprietà in un fortino, dove con i granatieri combattevano i garzoni del suo forno e gli abitanti della zona. Ucciso il giovane Perna, distrutto il caposaldo, arretrati gli ultimi granatieri verso la sottostante via Ostiense e quindi verso la fatale porta San Paolo, i nazisti fecero uscire di casa tutti gli abitanti. Tra essi anche Quirino e la cognata Pasqua d'Angeli Ercolani, che avendo avuto il permesso traversarono la via imperiale, l'attuale Cristoforo Colombo, e si diressero verso la chiesa di Gesù Buonpastore, retta dal generoso parroco Don Pierluigi Uccelli. Quasi all'ingresso della chiesa, Quirino e Pasqua furono vigliaccamente mitragliati alle spalle. Il nostro fornaio cadde ferito alla testa e al collo. Pasqua, ferita all'addome, morì poco dopo. Roscioni fu trasportato al vicino forte Ostiense. Senza adeguate cure, morì dissanguato durante la notte. I tedeschi si diedero al saccheggio, razziarono il forno, 47 sacchi di farina, pasta e riso, le abitazioni circostanti rimaste incustodite, i campi e gli orti. I caduti sui campi della Montagnola San Paolo dopo la battaglia furono 68, di cui 59 militari e 9 civili. Quegli avvenimenti si possono ancora rivivere, visto che le vicende urbanistiche non hanno sconvolto del tutto la zona. Sono ancora al loro posto il palazzotto Roscioni e il forno, passato ad altro proprietario, l'ex casa del fascio laurentino e l'ex conceria Coppi, ora sede della comunità Emmaus. L'epigrafe composta da Don Uccelli, voluta fortemente dai Roscioni, anche se di difficile accesso perché ne è impedita la vista, potrà fare da guida. Nei luoghi della battaglia della Montagnola, ma anche a ricordo degli eroismi al ponte della Magliana, all'Eur 42 e fino a quelli fatali di Porta San Paolo, è sorto il tempio votivo dei caduti nel complesso della chiesa di Gesù Buonpastore, che vide l'abnegazione del parroco Don Pierluigi Uccelli e la sua opera pietosa di assistenza a moribondi e ai feriti, con l'ausilio efficace dato ai reperti per la più utile dislocazione in quella zona a lui notissima. Cataldi di Nardo. Il tempio, con le sue memorie epigrafiche e pittoriche, restaurate nel 2012, è difficilmente accessibile al pubblico. Il battaglione granatieri ripiegò dietro lo stenditoio di Pelli Coppi di via Nonantola e giù per la discesa del clivio della Montagnola, verso la Basilica di San Paolo e i mercati generali. Era fatale quindi che a Porta San Paolo avvenisse lo scontro finale e decisivo. Ai militari, arretrati dalla Montagnola o giunti come rinforzo, come uno squadrone del Genova Cavalleria e alcuni mezzi dei lancieri di Montebello, si aggiunsero numerosi civili, partigiani e antifascisti, uomini e donne accorsi da tutta Roma per combattere le truppe naziste. Percorremmo via Marmorata, sino a Porta San Paolo. Alla piramide di Caio Cesto c'erano due grossi carri armati. Il nostro gruppo era divenuto più numeroso, poiché lungo la via si erano aggiunti a noi diversi uomini. L'uomo che guidava il gruppo mi chiese dove fossi diretta. «Vengo con voi. Hai qualche parente tra i soldati?» «No», risposi secca. «Cercherò di rendermi utile». «Brava, ma lo sai che qui fra poco si combatterà?» «Per questo sono venuta qui», risposi. Carla Capponi. A Porta a San Paolo era presente anche Sandro Pertini, che ricordando quegli avvenimenti disse: «Era una cosa commovente. La gente si armava con i sassi per fronteggiare i tedeschi». Il primo partigiano caduto a Porta San Paolo fu l'operaio dei mercati generali Maurizio Cecati, di 17 anni, che venne colpito a morte mentre incitava i compagni. Si spense all'ospedale del Ceglio il giorno 13. In quella stessa mattinata del 10 settembre cadde combattendo sulla ostiense località Ponte Fratta il giovanissimo Antonio Calvani, che prese parte ai combattimenti indossando la divisa di un granatiere caduto. Vi è un altro 17enne a Porta San Paolo, Giuseppe Albano, che diventerà noto come il gobbo del quarticciolo qualche mese dopo. Pagina 30.